Faccio subito una piccola premessa, spero di essere capibile oggi perché a parte il fatto che l'ho saputo veramente all'ultimo perché ci sono stati dei disguidi in chiesa o altro, non sarà un argomento facile per me. Mamma mia, sembra che ho la voce altissima, se mi devo allontanare. Perché non è facile? Perché mi metto in gioco al 100% con voi. E quando dico al 100% è proprio così. Mi metterò nudo con voi e dirò esattamente quello che sono, quali sono le mie difficoltà e quali sono i miei pensieri. Il perché di questo tema che è la gioia di vivere? Perché io Ezechiele l'ho conosciuto solo per 2 anni meglio, ma la gioia di vivere me l'ha insegnata tanta. Ed è anche riferito a lui, a persone che come lui ci hanno insegnato che anche con piccoli gesti la gioia di vivere si può vivere a pieno. Ma perché parlare di questo tema oggi? Perché oggi, più che mai, la gioia di vivere se ne va, sparisce, si soffoca. E vorrei partire con voi, un attimo che, con alcune statistiche. Ci sono delle cose che la gioia di vivere la cancellano e queste cose si chiamano ansia, depressione, stress. L'ansia e la depressione colpiscono un'altissima percentuale della popolazione. Una recente statistica degli Stati Uniti dice che quasi il 50% della popolazione americana, il 50%, viene colpito almeno una volta nella vita da disturbi di depressione o di ansia. Dite, America, loro sono americani. Parliamo cosa succede in Italia. In Italia circa 5 milioni di persone ad oggi soffrono di depressione. 3 milioni di persone soffrono di ansia e un'alta percentuale del 10% di 6 milioni di persone ha almeno sofferto una volta nella loro vita di ansia o depressione. Arriviamo a una percentuale che non è il 50%, ma è il 25%. È una percentuale abbastanza alta, mi sembra, anche se siamo in Italia. Che vuol dire che se noi siamo una chiesa di 100 persone, 25 membri di chiesa in statistica hanno avuto questo problema. Perché parlarne? Perché è un tema che prima o poi dovrà essere affrontato nella Chiesa, perché è un tema attuale. Perché? Perché secondo le previsioni dell'Organizzazione Mondiale, nel 2020 l'ansia e la depressione sarà la seconda malattia che colpirà le persone. La prima sarà le malattie cardiovascolari, la seconda sarà l'ansia e la depressione, la malattia che colpirà di più. In più, l'ansia al giorno d'oggi è il disturbo psicologico più diffuso nel mondo, basti che pensare, il 60% dei medicinali psicofarmaci sono dovuti all'ansia. Iniziamo a forse capire che c'è un grosso problema nel mondo e in Italia. Depressione e ansia comportano spesso gravissime conseguenze. Questi disturbi vengono vissuti sia dal paziente, quindi dalla persona che la vive, sia dalla famiglia, come una colpa, una vergogna da tenere nascosta. Si pensa che siano causati da debolezza di carattere, da rapporti sbagliati e noi credenti anche da un rapporto sbagliato con Dio. Spesso il disturbo non viene riconosciuto ed il paziente passa mesi, anni, grosse porzioni della propria vita senza avere un appoggio su questo argomento. Quindi dicono anche che la percentuale del 25% sia molto bassa, perché in Italia ancora non viene vista come una malattia, non viene vista come qualcosa che bisogna analizzare e capire. E quello che mi preoccupa di più, in particolare nei giovani e negli adolescenti, un problema di ansia e depressione non riconosciuto e non curato porta a una dipendenza, non come autodistruzione, ma come autocura. Ed è sempre più alto i casi di depressione infantile. Infantile si intende dai 12 anni in giù. I casi stanno aumentando. Il mondo è malato. Ci sono dei problemi legati a questo argomento. Io non voglio parlare della depressione e dell'ansia a livello medico perché non sono un medico. Non ho il diritto di farlo. E non penso neanche di avere l'autorità per farlo, perché non ho una laurea, però vi parlerò, come ho detto prima, al 100% di quello che riguarda me, di quello che io ho vissuto. Sapete, voi dite sempre, sono una persona gioiosa, la mia risata è famosa come quella di Carmen, combattiamo la risata più potente. Ma non sempre è stato così. Nella mia vita non sempre è sempre stata... La gioia di vivere era presente nella mia vita. Anzi, ci sono momenti in cui nella vita dei disturbi, degli avvenimenti, dei lutti, delle perdite, qualsiasi cosa causano un problema che inizia a far vedere tutto nero. Per questo dico che sarà difficile per me. Ma voglio farlo. Allora, vediamo di analizzare bene questo stato. A volte si pensa che alcune emozioni o stati d'animo il credente non li debba superare, non li debba passare. Perché? Vai poi avanti. Perché il credente... Aspetta, mettere... No, aspetta. Perché il credente deve essere sempre felice, sempre con un sorriso sulla bocca. Bello il gesto che mi hai fatto. Deve essere sempre felice, allegro, perché il credente non cade mai. Il credente è sempre lì, allegro, forte, gioioso. No. Pensiamo seriamente che il credente non debba mai passare momenti di sconforto, che non debba mai passare momenti di difficoltà, che non debba vedere la vita tutta nera. Lo pensiamo seriamente? Ricordiamoci che il peccato ha rovinato tutto. Ha rovinato tutto l'essere perfetto dell'uomo. Ha rovinato il suo rapporto con se stesso, il suo rapporto con gli altri e il suo rapporto con Dio. Quindi, se magari all'inizio sicuramente l'uomo era perfetto, adesso non lo è più. E i ritmi della vita, purtroppo, portano a questi problemi. Come le malattie, frutto del peccato, vengono curate da un medico, dobbiamo iniziare a capire che ci sono altri tipi di malattie che devono essere almeno analizzate. Non che la porta venga chiusa subito perché non si conoscono, perché pensiamo che non ci debbano essere. E la mia domanda ora è questa, quella che voglio portare con voi. Quando sono triste, ansioso o depresso? Quando vedo tutto nero, quando non riesco più a vivere, sbaglio oppure no? Perché molte volte ho sentito frasi, ma sì, è il tuo stato d'animo, tirati su, non hai niente, oppure non capisci niente, è il tuo rapporto con Dio che non va, non hai abbastanza fede. Queste frasi qua, a una persona che vive quelle cose lì, la fanno sentire solo più in colpa, la distruggono, perché già si sente in colpa per lo stato in cui è. E vorrei analizzare con voi alcune frasi, poi vorrei veramente analizzarle con voi, non voglio parlare solo io. Iniziamo dalla prima frase, che dice: io odio il giorno in cui sono nato. Sarebbe stato meglio che non fosse mai successo. Quel giorno sia un giorno di dolore, un giorno da cancellare. Che Dio si penta di quel giorno in cui mi ha fatto nascere. Che quel giorno sia ricordato come giorno di morte e non di vita. Seconda frase. La vita non ha senso. Vivo nella sofferenza e le notti non riesco a dormire per il dolore. Aspetto l'ora in cui arrivi il sole, ma ora sono ore interminabili. Ore di ansia e di angoscia. Io grido perché il mio cuore non prova più gioia. Sono innocente e non ho sbagliato nulla. Io disprezzo la mia vita. Dio, fino a quando non mi guarderai? Sarà per sempre? Tu ti sei dimenticato di me. Aspetterai che l'ansia e le paure vincano su di me? Signore, rispondimi. A voi la domanda, di chi sono queste frasi? Bravissima, di persone felici, allegre, di persone gioiose? Io di gioia ne vedo un po' poca, ne vedo veramente poca. Possiamo affermare che siano frasi di persone che erano in ansia, che erano depresse in quel momento? Dopo Ale. Lo possiamo affermare? Michele ha azzeccato le prime tre, vediamo se la Chiesa indovina chi ha detto le prime tre frasi. Giobbe. Le prime tre frasi sono le frasi parafrasate di Giobbe. Non ho cambiato nulla, l'ho soltanto modernizzate. E l'ultima? Davide. Sono eroi della fede, eroi della Bibbia che hanno detto quelle frasi lì. Ed erano felici? Il loro rapporto con Dio andava bene? Occhio alle risposte, eh? Erano depressi? Erano angosciati? Erano tristi? Erano sofferenti? Giobbe non riusciva più a vedere la realtà. Vedeva solo quello che il suo umore vedeva. Ma questo è normale. Per questo ho detto che è uno stato, tra virgolette, normale. Soprattutto nelle prove o in momenti di difficoltà non vediamo più così chiaro, ma vediamo soltanto le cose negative. Sapete, una persona ansiosa è molto brava a far sì che la realtà diventi ancora peggio di quello che è. Una persona depressa ancora di più. E Giobbe faceva quello, non riusciva a capire, vedeva tutto nero. Davide lo stesso, non riusciva a capire. Perché? Perché, Signore, ti sei dimenticato di me? Perché il tempo non passa mai? Perché sono angosciato? Perché ho paura? Perché sono sofferente? Tutti, prima o poi, si scontrano con la vita. Alcune persone riescono a vivere bene questo scontro, ne conosco, altre no, ne conosco anche di queste. Si rischia di perdere la gioia di vivere. Si perde il gusto di provare a vivere, di aver voglia di vivere appieno la propria vita nonostante le prove, nonostante le sofferenze, ma in base a come reagiamo, la vita avrà un gusto oppure no. Di fronte a questo stato di sconforto, di ansia e di stress, noi come ci comportiamo? Quali sono i meccanismi che entrano e quali sono corretti e quali sono quelli sbagliati? Dobbiamo capire che vivere questi momenti è normale, perché fa parte della vita, perché siamo fallibili, siamo peccatori, c'è il peccato in noi, ha rovinato tutto. Qualcuno, come ho detto prima, li riesce a sopportare, qualcun altro come me non è riuscito. Ma io sono forse peggiore di quello che è riuscito a sopportarli? Sono forse più debole? Perché queste sono le domande che uno gli viene in testa, che entrano in testa. E io mi sento dire, non sono più debole. Semplicemente in questa cosa qua devo ancora imparare. Per fortuna noi abbiamo... Anzi, vi faccio una domanda. Pensate un non credente, uno che non conosce Dio, la predicazione sarebbe finita qui. Che futuro avrebbe? Che futuro avrebbe un non credente di fronte a queste cose? Noi siamo dei credenti, abbiamo la possibilità di avere una grandissima risorsa che è Dio e che è la fede che noi abbiamo in Dio. Per questo, come la fede interviene in questo stato? Se questi periodi sono da considerarsi normali, perché fanno parte della vita, come può la fede aiutarci a superarli? Come può Dio sostenerci in queste prove? E mi sono venuti in mente tre punti che hanno dato forza a me, perché persone hanno dato forza a me. E il primo punto è che Dio ha tutto il controllo. Dio ha il controllo di ogni cosa, niente sfugge dalle mani di Dio. Un passo veloce, Matteo 10:29. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più, molto di più dei passeri. Amen. Dio ha il controllo di ogni cosa, persino sul passero che cade, Dio ha il controllo. Non cade senza il volere di Dio. Tutto è in mano di Dio. Niente e nessuno, e lo voglio sottolineare, può sfuggire dal controllo di Dio. E Giobbe ci dà la prova. Satana deve andare davanti a Dio e chiedere, scusa, posso tentare Giobbe? Chiede il permesso a Dio. Che Dio grande che abbiamo. Perché sappiamo che tutte le sofferenze, tutte le angosce, tutte le paure sono sotto il controllo di Dio. È Lui a capo di ogni cosa. Lui. Abbiamo Lui che controlla il nostro stato d'animo, che controlla quello che ci succede, che controlla quello che noi passiamo. C'è Lui alla fine di ogni cosa. Non ci sono prove, sofferenze che escano dal controllo di Dio. Il secondo punto. Non rimanere fermi ma lottare. La solitudine, la paura, l'ansia e la depressione hanno tutte una cosa in comune. Ti portano a rimanere fermo. Succube della tua vita e di quello che provi. E mai come in questi casi, rimanere passivi è controproducente. Proprio in quei momenti in cui sentite di non avere le forze per andare avanti, in cui non sapete da chi andare, a cui affidarsi, a cosa fare, è necessario muoversi. È necessario muoversi e lottare. In questi casi entrò in gioco un pensiero comune, e io l'ho vissuto. Gli altri devono fare qualcosa per me. È giusto così. Come pensiero sarebbe anche corretto. Ma chi è al centro di questa frase? Io. Come Chiesa dovremmo avere una sana e reciproca aiuto, dovremmo avere un sano e reciproco aiuto, un sano e reciproco sostegno. Se non è così, non è colpa degli altri, è colpa semplicemente che il peccato c'è e la gente non si rende conto che ci sono persone che stanno male. Ma non mettiamo noi al centro proprio in quel momento di sofferenza, perché è ancora peggio. Perché questi stati d'animo portano ad avere tutto il mondo incentrato su di noi. E sappiamo che questa sensazione Dio non la vuole. È una sensazione normale, naturale e umana, ma dobbiamo combatterla. Nei momenti in cui tutto è nero, che è veramente dura alzarsi e muoversi, che dura svegliarsi, alzarsi dal letto, lavorare o andare a scuola, è dura, ma dobbiamo ammettere di essere fallibili, di essere imperfetti, di essere dei peccatori. È necessario farlo. Questo per capire dove si è e lottare per dove si vuole arrivare. In questi casi, stare fermi non è rimanere sulla stessa posizione, ma è affondare e affogare sempre di più. Mai come in questi casi rimanere fermi significa mettere una sentenza, una condanna su noi stessi. Perché si affonda. È come le sabbie mobili. Se rimani fermo, sta sicuro che prima o poi vai giù. Abbiamo ancora un'altra cosa, che è affidarsi. Noi ci possiamo affidare. In questi momenti, più che mai, la natura umana viene fuori. E per natura umana, cosa dico? Che umanamente noi siamo stati creati per non rimanere da soli. Non dico sposati, eh? Ma l'uomo non è stato progettato per vivere in solitudine. È stato progettato per stare con le altre persone. È così. Adamo quanto era triste che era da solo? Aveva bisogno di una persona con cui confrontarsi. E mai come in questi casi in cui vediamo tutto nero, mai come in questi casi, abbiamo bisogno di un confronto, di un rapporto, di un qualcosa che ci dia un feedback, se la vogliamo mettere in inglese, un resoconto, un riscontro. Ma se in momenti normali della nostra vita è facile chiedere un aiuto, è facile affidarsi agli altri, in questi momenti noi siamo veramente bravi ad autodistruggerci, non lo facciamo, perché ci chiudiamo ancora di più. E io mi sono chiesto molte volte nella mia vita perché io devo nascondere le mie debolezze per mostrare agli altri soltanto il punch forte e coraggioso. Io non sono forte e coraggioso, lo sono, ma ho anche tante debolezze. Perché devo vergognarmi di come sono fatto? E non è colpa vostra, eh? Non dico che sia colpa vostra, è colpa delle persone che si vergognano. Perché? Perché abbiamo sempre paura del giudizio dell'altro. Dio ci ha insegnato la misericordia, ci ha insegnato il perdono, ci ha insegnato a capire e a immedesimarci nella sofferenza e nell'altra persona. E io so che con voi posso farlo. E voi potete farlo con il resto della Chiesa. La Chiesa deve dare un senso di serenità. Un po' lo scopo delle cellule, ma allargato. Un senso di serenità, di tranquillità, di misericordia. Non vergognatevi di questo stato. Se passate delle sofferenze, delle prove, non vergognatevi, perché fanno parte tutto della vita, perché tutti prima o poi andremo nella sofferenza e nella prova. A chi affidarci? Dio in primo luogo. Meno male che c'è Dio. Meno male che abbiamo Dio. Dio ci capisce e sa come siamo fatti. Chi meglio di Lui potrebbe capire i nostri stati d'animo e le nostre sofferenze? Nessuno. Dio sa cosa passiamo perché anche Gesù, nel Getsemani, ha provato l'angoscia e la paura. Il mio animo è angosciato. Gesù era angosciato in quel momento, quindi sa esattamente cosa proviamo noi, perché anche Gesù l'ha provato. Che Dio grande che abbiamo, ci ha creati, ha creato ogni cosa, nonostante Lui sia creatore di ogni cosa, si interessa della mia vita, della nostra vita, di quello che passiamo. E non dobbiamo vergognarci, perché tanto Dio sa esattamente come siamo, ci ha creati Lui. Perché vergognarci da colui che ci ha creato? Sa come siamo fatti, non possiamo nasconderlo. E abbiamo un'altra grande risorsa, che sono le persone, gli altri. Ricordiamoci che come in passato Dio ha usato persone umane per aiutare chi era in difficoltà, lo fa ancora ad oggi. Come ho detto prima, l'uomo è stato progettato per non essere da sole, proprio in quei momenti ha bisogno di quella parte che con Dio non si può percepire, che è il rapporto visivo, il rapporto fisico con le persone. Purtroppo adesso non possiamo percepirlo con Dio. Un giorno lo avremo, questa grande benedizione, ma per adesso no. È per questo che Dio ha messo la Chiesa. È per questo che Dio ha messo dei fratelli e degli amici vicino a noi, per parlare attraverso di loro, per darci sostegno attraverso di loro. Appoggiarsi, in questi momenti è necessario appoggiarsi anche agli altri, alla famiglia, agli amici, e se necessario ai medici, perché Dio interviene anche tramite i medici, o no? Quando ci guarisce attraverso i medici, non attraverso una preghiera. È una risposta, anche attraverso i medici. È una risposta. Quando preghiamo di avere una cura e Dio ci guarisce tramite i medici, e quella è la risposta di Dio, eh? Potrebbe farlo in tantissimi modi, ma anche quella è una risposta. Quanti mezzi usa Dio per parlarci? Tantissimi, non escludiamoli noi a priori. Appoggiarsi, però, non significa scaricare il peso su di loro, ma chiedere a loro di aiutarci a capire il nostro peso e come andare avanti. Scaricare il peso sugli altri non è né buono per noi né buono per l'altro, ma invece condividere un peso. Ti prego, fratello, ti prego, sorella, aiutami a capire cosa mi sta succedendo. Aiutami a portare il mio peso. Non è questa comunione. Non è questo, non significa questo essere chiesa. Non vergognatevi, lo ripeto, di essere nella prova o di non capire cosa vi sta succedendo. Gli altri, e ci ho messo tanto tempo per capirlo, vi accettano anche per le vostre debolezze e per quello che voi realmente siete. Siamo tutti sulla stessa barca. E in questi casi, più che mai, come ho detto prima, il giudizio non deve essere presente, ma deve essere solo presente un sentimento di misericordia, un sentimento d'amore, un sentimento di pace. Ma io per primo dico che non è stato facile capire questi passi. Perché quando vedi tutto nero, non vedi Dio, o non capisci che Dio è a controllo su ogni cosa. Non vedi la voglia, non trovi la forza di lottare, anzi dici, ma sì, tanto prima o poi magari passerà. Magari. E ci vergogniamo di andare verso Dio e verso gli altri, perché abbiamo paura del loro giudizio, perché abbiamo paura di mostrarci per quello che siamo. Sono tre frasi belle, ma sono tre concetti veramente duri da vivere nella persona. Adesso chiudiamo la parentesi negativa un po' brutta. Perché io voglio parlare di quali sono gli effetti del vivere, di trovare la gioia di vivere. Perché se c'è qualcosa che ci toglie la gioia di vivere, e c'è un mezzo e un metodo per uscirne, cosa ci aspetterebbe se trovassimo e vivessimo la gioia di vivere? La prima, si ha una nuova forza, si trova una nuova forza. Essere positivi, essere felici, trovare il positivo nella vita è una forza costante che si rinnova. Le persone che sono felici di vivere si godono la vita. Non godere nel senso peccato, sesso, droga, rock and roll. Godere vuol dire assaporare tutto quello che Dio ti dà, le piccole cose che Dio ti dà anche. Assaporare il fatto di alzarsi e svegliarsi, assaporare il fatto di dire, di rivedere ancora una persona, assaporare il fatto di poter essere qua in chiesa, di poter leggere la Bibbia, di pregare, di avere un rapporto con Dio. Quelle cose sono da assaporare. Le persone che si godono quelle cose lì, si godono la vita. C'è sempre una cosa per cui possiamo ringraziare Dio, sempre. Questo significa appoggiarsi alla fede, appoggiarsi a quello che Dio fa per noi e quello che Lui è. Perché dico che c'è sempre qualcosa per cui ringraziare Dio? Perché esiste soltanto un caso in cui non esiste qualcosa per cui ringraziare Dio. E se fossimo all'inferno? Perché saremmo lontani da Dio e lì da ringraziare ci sarebbe ben poco. In tutti gli altri casi c'è sempre qualcosa per cui ringraziare Dio. Sempre. Esempi? La vita, la libertà, la famiglia, gli amici, la chiesa, il lavoro, la scuola, la preghiera. Il sapere che c'è sempre Dio e che Dio capisce ogni cosa, che non ci abbandonerà mai. La misericordia, la grazia, l'amore, il perdono, la pace. Possiamo andare avanti ancora un bel po'. C'è sempre un motivo per cui anche nella sofferenza, anche nell'angoscia, anche nella tribolazione, c'è sempre un motivo per cui ringraziare Dio. C'è. Appoggiamoci, appoggiatevi a queste cose, perché trovare la gioia di vivere aiuta a vivere e a non far finta di vivere. Perché molte volte si fa finta di vivere e non si vive. Quando si trova una forza, nuova forza interiore, si diventa poi una forza per quelli che ci sono vicino. Chi ha forza può dare forza, chi non ha forza non può dare forza. Semplice ed essenziale. È così. Chi ha la gioia di vivere trasmette gioia. E in un mondo in cui tutti invidiano i soldi, in cui tutti invidiano il successo, sapete qual è la cosa veramente più invidiata? Una persona felice. Una persona che apprezza quello che ha. Quella è la persona che tutti invidiano. Non chi ha tanti soldi, non chi ha tante cose, ma chi si gode quello che ha. E provate a chiederlo in giro. È questo, perché se li fate ragionare, loro pensano che i soldi, il successo e la fama portano a godersi la vita. Ma non è così. Noi sappiamo che non è così. Chi più di una persona felice trasmette serenità, pace e tranquillità? E allora mi domando, una persona costantemente infelice, cosa trasmette? No, no, non è che non trasmette niente. Trasmette l'opposto. Trasmette tristezza, amarezza, rabbia, delusione. Non è che non trasmette niente, trasmette l'opposto. Trovando una forza in noi stessi, in Dio, che ci dà una nuova forza, noi possiamo essere una forza per quelli che ci saranno vicino a noi. Sapete perché? Perché la forza che Dio ci può dare è talmente grande, talmente sconvolgente, che sconvolge le vite intorno a noi. E infatti perché dico, il prossimo punto è sia testimoni. Perché trovando una forza interiore che Dio ce la dà, si trova una forza che va all'esterno e cosa fa? Inevitabilmente si diventa testimoni. Sei testimoni della gioia di vivere, della gioia che si ha in Dio. Nella Bibbia le persone che avevano trovato la gioia di vivere vengono presi come esempi di fede. Alcuni esempi? Mosè. Dopo aver ucciso una persona, dopo essere scappato, essere andato in crisi, torna più forte di prima e libera il suo popolo. Davide, dopo aver ucciso e commesso adulterio, dopo che Saulo lo cercava per ucciderlo, trova la gioia di vivere in Dio e rinasce. Giuseppe ne ha passate, accusato ingiustamente tante volte, ha fatto tutto giusto, è finito in carcere, è stato accusato, trova la gioia e la pace in Dio e rinasce e diventa un servitore, un esempio di Dio. Giobbe, colpito da Dio, si arrabbia con lui, perché si arrabbia con Dio, ma poi si affida a lui e ritrova di nuovo la pace, la gioia e la serenità. Paolo, nonostante le sue prove durante la malattia, in cui morire era meglio che vivere, trova la gioia in Dio e si preoccupa di tutti quelli che aveva evangelizzato, di cui aveva parlato di Dio. Non si preoccupa più. Paolo, non ti preoccupi della tua malattia, ti preoccupi di quelli vicino a te? Come fai? Come riesci a farlo? Perché aveva quella forza, quella gioia di vivere interiore. Gesù, nel Getsemani, una persona che trasuda sangue, un bel momento non se lo stava passando, ma che si è fatta la tua volontà, si affida completamente a Dio. Tutte queste persone avevano la gioia di vivere. Avevano trovato in Dio e nelle persone che Dio gli aveva dato al fianco la propria forza. Erano a loro volta una forza e un appoggio sicuro per gli altri. E prima di ogni cosa erano testimoni dell'amore di Dio. Quell'amore che li rendeva felici. Che poi non è felici, ma essere, realizzare di essere figli di Dio. Quella è la vera felicità, realizzare di essere figli di Dio. Capivano quell'amore che li faceva vivere. Capivano l'amore di Dio. Che uomini straordinari. Che fede straordinaria. E vorrei leggere con voi, arrivando alla conclusione, un passo che è in Giacomo, molto famoso, e dice: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinto qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Versetto 12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che la amano. Non possiamo pensare che queste parole riguardino soltanto gli esempi della Bibbia, gli esempi di fede della Bibbia. No, non possiamo avere questa presunzione. Queste parole Dio le sta dicendo a noi oggi, le sta dicendo a me da tanto tempo. Gli sta dicendo: Luca, tu sarai beato se superi la prova e io ti posso dare la fede, la costanza e la forza per farlo. E lo sta dicendo a tutti voi. Vale anche per noi. E i nostri fratelli, come ha detto Samu, ce lo hanno insegnato. I nostri fratelli ce lo hanno insegnato. Ezechiele l'ho conosciuto solo per 2 anni, ma il suo sorriso, la sua gioia di vivere, e non il sorriso che aveva sotto casa, io non dico quello, io dico il sorriso che aveva all'ospedale, 5-6 mesi fa. Quello mi ha insegnato che io so esattamente dove vado, io so esattamente chi sono, che sono figlio di Dio, che ho la gioia di vivere perché Dio in me, Dio mi ha salvato e ha stravolto la mia vita. Questa è la gioia di vivere. E persone come lui, e tante altre ce ne sono state qua in chiesa, ci hanno insegnato a vivere con gioia. Possiamo chiedere a Dio la forza e la saggezza per superare la prova, per superare momenti neri della nostra vita. Possiamo chiedere aiuto anche fuori, agli amici e a chi di competenza, ma vivere con gioia è possibile. Mio padre ha scritto su Facebook questa settimana, sì, mio padre ha Facebook, una frase molto... Facebook, spiego, è una bacheca su internet dove tutti possono scrivere quello che vogliono. La spiego per chi non ha mai avesse mai avuto la possibilità di andarci, come Samu. Ha scritto, c'è una generazione che se ne sta andando. Sapremo in grado di sostituirli adeguamente? Ora che ci sono mancati alcuni esempi, io, Luca, chiedo a chi è più grande di me di insegnarmi la gioia di vivere. Perché io ho bisogno del vostro esempio. Mi dispiace che oggi non ci siano, ma sicuramente le mogli o affini lo diranno. Chiedo agli anziani, ai diaconi, ai responsabili, ai genitori, di dimostrare a tutti noi la gioia di vivere. Perché io ho bisogno di impararla anche da voi, la gioia di vivere. Ho bisogno di vedere che Dio, che voi siete felici di vivere per Dio, di vivere con Dio. Perché? Perché così io, imparandola da voi, imparandola da Dio, posso trasmetterla agli altri. Ma un giovane o una persona che arriva in chiesa e non vede la gioia di vivere, che cosa impara da Dio? Che cosa impara da Dio? Non niente, ma impara che è un rapporto vuoto, un rapporto triste, un rapporto insoddisfatto. La gioia di vivere trasmette tutto l'opposto, trasmette la voglia che abbiamo di condividere il nostro cammino con Dio. E dobbiamo cercarla. Non significa essere sempre felici, ma significa capire quello che Dio ci dà, l'opportunità che ci dà, i doni che Lui ci dà, e ringraziarlo ogni istante per quello che Lui ci dà. Concludendo, ansia e depressione sono malattie e si può guarire. La gioia di vivere si può perdere, ma per grazia di Dio si può anche ritrovare. Per grazia di Dio si può anche ritrovare la gioia di vivere. Impariamo a vedere nell'altro questi momenti neri, ad aiutarlo e a sostenerlo, non a giudicarlo. Ricordiamoci che siamo un corpo e se uno sta male, tutto il corpo sta male. Impariamo a riconoscere questi stati. Perché? Perché se nel 2020 il 50% degli italiani sarà ansioso e depresso, noi cosa facciamo? Cosa faremo? Faremo finta che non esiste? Che non esista questa problematica? Oppure inizieremo a muoverci e a dimostrare a tutti l'amore, la gioia e la pace che in Dio possiamo avere? Perché questa è gioia di vivere. Vivere appieno la fede, non seguire una fede. Impariamo a trovare la gioia di vivere per vivere bene e per far vivere bene. Io ho finito. Mi dispiace di essermi anche un po' prolungato. Ma ci tenevo veramente a condividere con voi queste mie piccole esperienze, queste mie piccole riflessioni. È veramente che andando avanti come cammino di chiesa possiamo essere sempre più uniti, pregare per gli altri, chiedere come stai, essere realmente interessati di quello che gli altri hanno, vivono, e trasmettere quello che Dio ci ha dato a noi, l'amore, la grazia, il perdono e tantissime altre cose. Direi che possiamo magari anche solo, non dico, sarebbe bello preghiere piccole, brevi e corti, per dare a più persone la possibilità di ringraziare Dio. Ma fatelo almeno nel vostro cuore, che tutti in questo momento possano avere un momento con Dio e dire, forse sto passando questo momento e Dio, tu mi capisci, non mi voglio vergognare, aiutami a superarlo. Oppure pregare per una persona che voi pensate che stia passando questo momento. E se non conoscete nessuno, pregate perché se arriverà quel giorno voi possiate essere pronti e un appoggio e una spalla per quelle persone. Dobbiamo prepararci. In ogni caso dobbiamo prepararci. Chiediamo a Dio la forza, la costanza, perché Lui ce la darà.